Buonasera, ve l'ha già dato l'ingegner Parozzi. Io vi do il benvenuto a questo quarto appuntamento del Mese della Scienza. Questa sera parleremo di fisica nucleare, la disciplina deputata allo studio dei costituenti fondamentali della materia, come i nuclei atomici o le particelle elementari. Oggi sono moltissime le applicazioni di questa scienza in attività al servizio della società, tanto che parlare di nucleare socialmente utile non è un'eresia. Si pensi alle metodologie nucleari usate in medicina a scopo diagnostico-terapeutico, ai beni culturali con la datazione dei reperti basata sul carbonio 14 o alle sofisticate tecniche di studio delle opere d'arte prima di programmare un intervento di restauro o ancora all'analisi delle molecole che compongono l'inquinamento atmosferico. E proprio come insegna la scienza, gettare lo sguardo oltre i luoghi comuni apre prospettive inattese, come ad esempio la fusione fredda, di cui parlerà l'ingegner Parozzi questa sera. Laureato in ingegneria nucleare presso il Politecnico di Milano, per oltre 30 anni ha condotto attività di ricerca teoriche e sperimentali nel settore energetico e in particolare nel campo dell'energia nucleare, attraverso la partecipazione a progetti europei e statunitensi. La sua esperienza è maturata in strutture di ricerca dell'Enel, successivamente nel CESI, Centro Elettrotecnico Sperimentale, e infine presso il RSE per la ricerca sull'energia, in qualità di responsabile del gruppo di ricerca nucleare e di Leading Scientist. I suoi interessi scientifici sono da sempre rivolti ai problemi chiave, dai quali dipendono sia l'affidabilità che l'accettabilità dei processi per la generazione dell'energia. È riconosciuto come uno dei maggiori esperti internazionali di incidenti nucleari che comportano rischi per l'ambiente esterno. Ha condotto attività di docenza e di tutoring collegati a corsi di laurea in ingegneria, fisica, scienze ambientali e, in ambito internazionale, a corsi specialistici sulla sicurezza delle installazioni energetiche. Svolge incarichi di esperto della Comunità Europea per la valutazione di progetti di ricerca nel settore nucleare. Al suo attivo ha molte pubblicazioni, presentazioni a conferenze, seminari di livello specialistico internazionale, nonché di livello divulgativo su riviste italiane come Le Scienze. È promotore di indagini documentaristiche e attività culturali dedicate alla salvaguardia del patrimonio storico-scientifico legato alla ricerca italiana, attraverso l'associazione culturale CISE 2007, Centro Italiano per la Sostenibilità e l'Energia, di cui è presidente da alcuni anni. Infine è membro della Commissione Energia dell'Ordine degli Ingegneri di Milano. La parola all'ingegner Flavio Parozzi.
Grazie, buonasera. Ancora buonasera. Preciso subito che questa conferenza di cui parliamo stasera non tratterà assolutamente i problemi del nucleare in Italia, perché onestamente di tutte le polemiche che ci sono state sono piuttosto stanco e ci vorrebbero altri ambiti, molto più tempo per parlarne, avrebbero un altro taglio. Voglio invece dedicare la vostra attenzione su il che cos'è l'energia nucleare, perché non penso che tutti sappiano esattamente di che cosa stiamo parlando, e quindi richiamare molto brevemente i concetti di base e poi vedere che cosa si sta facendo, che prospettive ci sono in futuro per la fusione calda e fredda, e un accenno anche al nucleare per l'uso spaziale, visto che la conferenza è organizzata grazie agli astrofili cernuschesi, ci tenevo anche a parlare un attimo di questo aspetto. Sono tantissimi argomenti, li sfiorerò molto superficialmente, di questo mi scuso, perché ciascuno di questi meriterebbe, non dico un corso universitario intero, ma sicuramente molto, ma molto più tempo. Quindi vi chiedo un'altra cortesia: se durante la presentazione c'è qualche piccola domanda per chiarire quello che viene detto nella slide, interrompetemi pure in modo da chiarire quello che c'è scritto, e invece le domande più complesse per favore le lasciamo alla fine, cercherò di rispondervi in maniera esauriente. Ecco, questi, scusate, sono gli argomenti di cui trattiamo, quindi che cos'è l'energia imprigionata nell'atomo, le reazioni nucleari di interesse energetico, i reattori nucleari a fissione, cosa si fa sulla fusione cosiddetta calda, su quella fredda, il settore spaziale, è un tema di grandissima importanza sul piano politico internazionale molto attuale, la conversione degli esplosivi nucleari in energia elettrica. Questo è diventato un problema particolarmente caldo, non è nuovissimo, ma con la tensione che c'è attualmente con la Corea del Nord, anch'io sto collaborando nel mio piccolo a questo problema. Poi vediamo perché. Ecco, voi sapete che l'atomo è fatto da neutroni e protoni nel nucleo e elettroni che girano intorno. Solamente alcune combinazioni di protoni e neutroni sono stabili grazie all'interazione nucleare cosiddetta forte. Senza che ci fossero i neutroni, i protoni da soli si respingerebbero perché hanno carica positiva. Fino alla prima metà del Novecento non si conoscevano i neutroni. Il neutrone è stato scoperto dopo, negli anni 30, e proprio grazie a questo si è avuto l'accesso all'energia atomica. Dai cambiamenti di stato dei nuclei si può estrarre molta energia. Ecco, io qui purtroppo mi succede una cosettina. Ah no, ecco, sono comparsi. Vedo delle slide bianche, non mi compaiono più le figure. Scusa un attimo, solo perché non capisco cosa sia successo. Perché prima si vedevano, anche, è scomparso anche nel titolo il... Vediamo, quando ho messo la chiavetta... Scusate, proviamo a ricaricare la presentazione. Penso sia un problema di PowerPoint. Ecco, adesso vedete, è ricomparso anche il logo dell'associazione. Qui, questo signorino qua, non so, qualcuno più anziano come me si ricorderà, era un personaggio della Walt Disney Italia, si chiamava Tomino Bibip. Ecco. Era, diciamo, un personaggio che affiancava Topolino nelle indagini poliziesche e serviva a rendere più confidenti i lettori, anche i bambini, nell'energia atomica come futuro, progresso, eccetera. Era un personaggio molto positivo, sostituiva i tabete in sostanza. Ecco, vedete che l'atomo è costituito dal nucleo, che è fatto da protoni e neutroni, e gli elettroni che girano intorno. Nella realtà non è così compatto. Immaginatevi l'atomo come un sistema solare con il Sole, che è il nucleo, e i pianeti che girano intorno. Come avviene che nel sistema solare il nucleo è molto piccolo rispetto alle dimensioni dell'atomo, ma molto piccolo. Ecco, l'energia imprigionata nell'atomo, ecco qui da questa slide che richiede un po' di attenzione, non spaventatevi perché poi la presentazione è l'unico grafico che si vede in tutta la sera. Sull'asse della scisse c'è il numero di nucleoni, cioè di protoni e neutroni, nel nucleo, che vedete parte dall'1, che è il nucleo dell'idrogeno, che è fatto da un solo protone, e va avanti fino a oltre il 240. Ecco, l'atomo di uranio, che è il più grosso nucleo in natura, ha 238 nucleoni. E in ordinate vedete l'energia di legame, cioè quanto per ogni nucleone. Vabbè, nessuno dice, ma cosa complicata. Vedete che non è una retta, non è lineare. Dai primi nuclei si sale, poi c'è un massimo e poi comincia a scendere. Questo per farvi vedere che, per chi capisce qualcosa di fisica, se si passa da un nucleo ad un altro c'è una variazione di energia di legame. In parole povere, se io per avere energia in output posso o mettere insieme dei nuclei piccoli, leggeri, ed è la fusione, oppure spaccare dei nuclei grandi, perché se metto insieme dei nuclei piccoli vado verso il massimo, se rompo dei nuclei grossi come l'uranio anche lì vado verso il massimo. Quindi per questi cambiamenti di legame comportano un rilascio di energia. Ecco, il culmine dell'energia di legame è il nickel 62, cioè è un nucleo di nickel con 62 tra neutroni e protoni. Subito dopo c'è il ferro. Ecco, gli astrofili sanno che con le stelle di prima generazione generate dal Big Bang non si è arrivati al massimo al ferro. Per produrre i nuclei più grandi è stato necessario aspettare l'avvento delle supernove successive, della seconda generazione, perché sono state necessarie delle temperature ancora più alte di quelle del Big Bang. Le variazioni di energia comportano anche una variazione di massa. Qualcuno ha sentito parlare di quella formuletta di Einstein, E uguale a mc quadro, che la si vede sempre in tutti i film in cui si vuol far vedere che c'è in ballo qualche cosa di grande scienza nucleare. Compare quella formula, E, l'energia, è uguale alla massa per la velocità della luce al quadrato. Quindi è una cosa enorme. Quindi se io brucio, faccio scomparire della massa, genero una grandissima quantità di energia. E questo vuol dire che se io, la stessa cosa è all'inverso, il rilascio di una grande quantità di energia, per esempio un'esplosione atomica, comporta anche una sparizione di massa. Non è che spariscono i protoni, è che se io peso il nucleo, alla fine pesa meno, perché della massa si è trasformata in energia. Ecco, adesso vediamo le reazioni nucleari pratiche di interesse energetico, perché questo è quello che ci interessa questa sera. Allora, quella più semplice, che è quella, diciamo, utilizzata per prima, è il decadimento radioattivo, la radioattività. Cosa succede? Succede che se un nucleo, vedete a sinistra la prima, che in questo caso è un nucleo di iodio, si trasforma in xenon emettendo, questo è solo un esempio, una particella beta meno, cioè una piccola particella che corrisponde grosso modo a un elettrone. Questo è un decadimento radioattivo, cioè sono dei nuclei che trasformandosi rilasciano una quantità di energia neanche poi trascurabile sotto forma di energia di una particella che viene espulsa. Questa è la radioattività. Esiste in natura. In natura, vi ricorderete che i coniugi Curie scoprirono la radioattività osservando il radio, che è un elemento che esiste in natura. L'uranio è un elemento radioattivo e poi trasformandosi questi elementi si trasformano in altri elementi radioattivi, un altro che sentite spesso nominare è il radon, che è un gas radioattivo che si trova nelle emissioni del terreno, il carbonio 14 che viene generato dai raggi cosmici in atmosfera ed è quello che prima ha citato l'ingegner Mangiarotti, è quello che ci permette di datare i corpi molto antichi. Ecco, questa è la radioattività. La radioattività comporta un rilascio di energia. Qui abbiamo un altro esempio. Plutonio 240 si trasforma in uranio 236 ed emette una particella alfa. Adesso vediamo, appunto, queste particelle hanno un nome. Lo vediamo dopo. Adesso qui invece volevo vedere le altre reazioni importanti. Invece quelle più toste, più pesanti come reazione, le abbiamo citate, cioè la fusione di nuclei leggeri. Ecco, in questo caso, e quello poi di cui parleremo dopo, come prospettive future, se io ho, ed è quello che si cerca di fare, un nucleo di deuterio e di trizio, allora sono due isotopi di idrogeno. Isotopi vuol dire che hanno lo stesso numero di protoni, ma non di neutroni, e quindi sono particelle che dal punto di vista della carica elettrica e quindi delle reazioni chimiche sono equivalenti. Tutti gli isotopi di idrogeno, che sono il prozio, che è quello più comune, che ha un solo protone e basta, il deuterio è formato da un protone e da un neutrone, e il trizio è formato da un protone e due neutroni. Hanno tutte le stesse proprietà chimiche, sono idrogeni, però hanno un peso diverso. In particolare il trizio è radioattivo, il deuterio no. Il deuterio c'è nell'acqua normale, c'è un nucleo di deuterio, ogni non mi ricordo più quanti, 100.000... nuclei di... però c'è, normalmente noi beviamo, mangiamo anche deuterio. Se questi riesco a farli fondere, e guardate che non è facile perché io ho due particelle che sono tutte e due cariche positivamente, quindi due nuclei di idrogeno sono due particelle cariche positivamente. Se riesco a farle incontrare, ma voi sapete che si respingono, generano energia, si fondono e producono un nucleo di elio che ha due protoni e due neutroni. Per far questo non è che basta dargli una martellata, bisogna portare questi nuclei a delle temperature spaventose di milioni di gradi. Quello che ottengo, se riesco a farli toccare, è un nucleo di elio e un neutrone, perché se fate il conto vedete che avanza un neutrone, questo neutrone viene sparato fuori dal nuovo nucleo ad una velocità molto elevata ed è quello che mi permette di ricavare dell'energia. L'altro processo inverso, che è quello invece generato normalmente nei reattori di attuale che ci sono in giro, è la scissione, detta anche fissione, di nuclei pesanti. In questo caso la fissione più comune è quella dell'isotopo di uranio 235. Ecco, in questo caso come si fa a spaccare un isotopo di uranio 235? Beh, è più facile della fissione, perché qui il nucleo è molto grande, è l'atomo più grande che c'è in natura. Adesso la faccio molto facile, gli do una pedata e questo si rompe, perché fa fatica a stare insieme. Come faccio a dargli questa pedata? Gli sparo un neutrone, il neutrone non ha carica, quindi non viene respinto, e questo è il trucco che hanno scoperto negli anni 30. Il nucleo è un proiettile ideale per colpire i nuclei, il neutrone è un proiettile ideale, perché lui non viene respinto. Quando colpisce il nucleo di uranio 235, gli dà una botta, questo si rompe in due pezzi molto grassi, molto grandi, che si chiamano prodotti di fissione, e vengono sparati fuori due o tre neutroni. Ah, che bello! Allora, se ho ancora altri due o tre neutroni, questi possono essere utili per produrre una cosiddetta reazione a catena. Cioè vuol dire che io spacco un nucleo di uranio 235, questo mi genera due o tre neutroni che vanno a colpire a loro volta altri nuclei di uranio e la cosa va avanti perché ce ne sono sempre di più. Ora, se riesco a fare in modo di non averne troppi di neutroni, ma neanche troppo pochi, io ho una reazione nucleare a catena che si autosostiene e mi genera energia. Com'è che genera energia? I pezzetti in cui si spacca l'atomo di uranio vengono anche qui proiettati fuori con una grande energia cinetica. Allora, è quello che è successo nella bomba atomica. Prima è stata inventata la pila di Fermi, dove avviene la reazione in maniera tranquilla e controllata, ma è stata fatta, ricordiamocelo, per avere un'arma di distruzione. La bomba atomica è una reazione di fissione nucleare a catena non controllata, che va via in una frazione di un milionesimo di secondo, avviene questa reazione a catena con una grandissima generazione di energia. Ma perché poi è così importante questa energia? Perché se noi facciamo un paragone con le energie delle reazioni chimiche, c'è un abisso. Vedete che la combustione di un chilogrammo di idrogeno, l'idrogeno sapete è un buon combustibile, su cui tra l'altro si pone l'attenzione anche per futuri trasporti, così. Cos'è questo TAC? Un chilo di idrogeno mi genera 143 megajoule. Non è che sia tanto, Cioè il gas domestico, il metano, ne genera molto di più. La fusione nucleare di un chilo di idrogeno, qui ho messo di isotopi perché quella non è solo idrogeno qualsiasi, mi genera 2 milioni di volte quell'energia della combustione chimica. 2 milioni di volte. E la fissione invece di un chilo di uranio, oppure di plutonio, che è un suo parente, equivale a 2.000 tonnellate di petrolio. Quindi sono, quando è stata scoperta l'energia atomica da fissione, ho detto, caspita, qui dobbiamo utilizzarla subito per farci anche dell'energia elettrica, non solo la bomba, ma anche per fare l'energia elettrica, perché è una fonte energetica formidabile. Questa energia viene emessa ovviamente sotto forma di calore. Allora, gli attuali reattori nucleari, tutti quelli utilizzati per la generazione elettrica nelle centrali, discendono dalla più...
Facciamo un cambio di microfono.
Ah, è questo?
Vediamo questo qua. E qua, può prendere questo. Questo è il filo normale. Sì,
pronto, mi sentite? Ecco, tutti i reattori nucleari utilizzati, è peggio, forse sono io, c'è qualche interferenza, forse non mi piace. Tutti i reattori nucleari utilizzati per generare energia elettrica, tutti attualmente sono discendenti della pila di Fermi. Quindi c'è dell'uranio in cui avviene la fissione, i prodotti della fissione generano calore all'interno del combustibile e poi c'è un fluido termovettore o gas o acqua che produce del vapore, vapore va alla turbina, eccetera. Tutti i reattori sono discendenti della pila di Fermi, quelli in esercizio, in costruzione o di futura cosiddetta quarta generazione. Il combustibile è principalmente uranio, a volte anche un po' di plutonio, sotto forma di ossidi. In futuro si pensa anche all'utilizzo del torio, ma non direttamente, perché bisogna trasformarlo. Comunque un altro combustibile. Questo per dirvi che di combustibile nucleare per i reattori attuali, usando tutte le tecniche già conosciute, quindi non c'è niente da inventare, ce n'è per un 20-30 mila anni. Quello che si dice che il combustibile nucleare tanto finisce è una stupidaggine. Cioè finisce nel giro di un secolo o due con gli attuali reattori fatti in questo modo, ma il combustibile in sé per i reattori di futura generazione, ma tu, ripeto, con tecniche già collaudate, già funzionanti, ce n'è per almeno 20-30 mila anni. Quindi è come se gli uomini della pietra avessero cominciato a costruire reattori nucleari e stessimo usandoli ancora adesso. Ecco, il tipo più diffuso di centrale nucleare è molto semplice. C'è una caldaia, a sinistra vedete, c'è un pentolone, lì dentro c'è il reattore, questo produce calore, si genera vapore che va a un sistema di turboalternatore del tutto analogo a quello delle centrali a carbone, a petrolio, a gas, molto simile. Quindi si genera sempre energia elettrica mediante conversione termodinamica. Calore, vapore, turbina. È come una locomotiva a vapore. Ecco, gli attuali reattori per la generazione elettrica sono 448, in tutto il mondo, e ce ne sono altri 58 in costruzione. Qui vedete per paesi, cioè paesi che ne hanno di più sono il Nord America, l'Asia e in Europa, poi ce n'è un po' in giro anche dappertutto. E adesso passiamo invece al discorso, andiamo più verso il futuro. Quindi la situazione attuale è quella che ho dipinto adesso. Andiamo a guardare un po' verso il futuro. Progetti sulla cosiddetta fusione controllata calda. Allora, la fusione nucleare avviene sul Sole, su tutte le stelle funzionano come degli enormi reattori a fusione nucleare, in cui i nuclei leggeri vengono fusi insieme e si produce energia sotto forma di calore, di particelle, un sacco di radiazione e così via. Il combustibile a cui si punta non è il Sole, va con l'idrogeno, quello uno. Però quello a cui si punta per i reattori a fusione sperimentali è il deuterio e il trizio, perché avendo dei neutroni è più facile farli avvicinare, perché i neutroni fanno un po' da cuscino, perché sono neutri e quindi tengono lontani i protoni che, essendo positivi, si respingerebbero. Allora, la fusione nucleare sulla Terra è stata realizzata solo o nella bomba termonucleare, quindi quelle più potenti che ci sono in giro, di centinaia, 50, sono arrivati al massimo a 60 megatoni, cioè la bomba Zara è arrivata quasi a 60 megatoni. Funzionano con un sistema di fissione-fusione. E poi invece per farla in reattori controllati per produrre energia elettrica è stata fatta solo a livello sperimentale a scala laboratorio, ma questi reattorini, queste test non sono in grado di fornire più energia di quanta ne richiedono per funzionare, quindi siamo ancora allo studio per capire come fare. Si pensa a due tipi di reattore a confinamento magnetico, cioè il problema è tenere insieme questi milioni di gradi di idrogeno, perché nessuna parete, nessun contenitore metallico, non esistono materiali in grado di contenere una miscela di gas a milioni di gradi. E allora, per tenerla sospesa, si pensa al cosiddetto confinamento magnetico. Solitamente, non sempre, ma i maggiori progetti funzionano così. C'è una ciambella, cosiddetto toro, cioè il toro è una figura geometrica della ciambella, no? In cui il plasma, cioè l'idrogeno ad altissima temperatura, viene mantenuto sospeso nel vuoto mediante un fortissimo campo magnetico. Vedete? Non so se qui si capisce, ma questa ciambellona che qui è sezionata, al centro c'è il plasma. Un'altra forma è il cosiddetto stellarator, è un altro progetto, vedete, è molto simile anche questo alla ciambella, ma ha degli anelli di forma strana, perché il problema del plasma per questi reattori è che non è che sta lì bello tranquillo a milioni di gradi, dice oi boh, adesso mi fondo. Basta un minimo che questo comincia a oscillare, a ballare, perché è nel vuoto, e quindi tende a spegnere da solo la reazione o addirittura urtare delle pareti, e se urta la parete provoca immaginate che la distrugge, provoca dei dirisa, anche se molto rarefatto la distrugge. E allora tutti gli incidenti che si studiano per questo tipo di reattori ancora sperimentali in costruzione sono quelli del plasma che va a toccare la parete, oppure che si sfonda un pezzo del ciambellone, esce il trizio che è radioattivo e cose di questo genere. E questo è il confinamento magnetico. L'altro studio, l'altra possibilità di confinare il plasma è fare delle microbombe atomiche all'idrogeno, facendole esplodere grazie a dei laser potentissimi concentrati su ogni pallina. Cioè nel reattore ipotizzato, che ancora non è stato realizzato, vengono lasciate cadere delle palline di trizio e idrogeno ghiacciati, quindi è solido. Immaginate che l'idrogeno solidifica vicino allo zero assoluto, non è che uno prende da un barattolo e le mette lì. Quindi una cosa complicatissima, vengono lasciate cadere in questa sfera vuota, che qui siamo sempre nel vuoto. Ci sono una ventina di laser potentissimi che la colpiscono contemporaneamente, questa implode e fa questa microbomba atomica che esplode, emette neutroni e l'energia, in questi casi nella fusione, l'energia viene captata dalle pareti sotto forma di neutroni che vanno a scaldare la parete. E quindi la rendono anche radioattiva. Chi vi racconta che con la fusione nucleare non c'è radioattività, caccia una balla. Ciao, hanno tanti altri vantaggi, non dovrebbero avere così tante scorie come i reattori attuali, però siamo sempre in reazioni nucleari. E questa ancora non è stata realizzata. Però la comunità internazionale ha in corso la costruzione del più grande esperimento scientifico e costoso che sia mai stato fatto, forse supera anche il progetto Apollo per lo sbarco sulla Luna. Questo progetto sperimentale, che si chiama ITER, che vuol dire International Thermonuclear Experimental Reactor, è basato sul tokamak, cioè il ciambellone, ed è in costruzione vicino a Marsiglia, a Cadarache, in Provenza. Ed è un consorzio internazionale in cui i soldi sono talmente tanti che hanno dovuto mettere insieme Unione Europea, Russia, Cina, Giappone, Stati Uniti, India, Corea del Sud. Va avanti da decenni. La data in cui si prevede di fare il primo collaudo, quindi generazione del plasma, continua ad andare sempre più avanti. Per problemi tecnici non è semplice, ci vogliono materiali speciali, la macchina è molto grande. Prima di questa ne hanno fatto un'altra in Inghilterra che si chiamava Jet. È comunque un progetto immenso. La maggior parte dei soldi per la ricerca europea nucleare vanno in questa costruzione qua. Se funziona, deve dimostrare che il reattore genera più energia di quanta non ne usi per partire. Però tenete presente che per far partire questa macchina qui ci vuole la rete elettrica francese, cioè il test durerà, mettiamo, un'ora circa, per dimostrare che la reazione si autosostiene, però non genererà energia elettrica. Dovrebbe fare il primo esperimento attorno al 2025, però continuano a spostare la data. Se funzionerà, dopo un po' di anni dovrebbero costruire un'altra macchina che si chiamerà Demo, per fare invece il primo reattore per produrre energia elettrica, il primo reattore dimostrativo. Per la mia esperienza direi che se tutto va bene e il progetto funziona, poi con tutti i dovuti, tutte le dovute modifiche e perfezionamenti, si andrà ad avere le prime macchine per generare energia elettrica con la fusione verso la fine del secolo. Da qui puoi dire ci saranno delle compagnie elettriche interessate ad ordinarne qualcuno per alimentare la propria rete. Beh, io onestamente sono un po' pessimista, perché è una cosa talmente complicata e costosa che dal punto di vista della ricerca scientifica ha una validità immensa. Però è come dire, dal progetto Apollo, una volta andati sulla Luna, tac, siamo già a 2001 in seno spazio, dove abbiamo le basi lunari, quelle marziane, si va su Giove. I soldi, poi bisogna vedere chi, ammesso che tutto funzioni bene, vediamo poi chi ci metterà i soldi. Ecco, questo è lo stato della ricerca sulla fusione. Quindi siamo proiettati verso la metà del secolo su esperimenti che ancora aspettiamo che ci dimostrino delle belle cose, ma siamo, io la paragono alla ricerca sulle particelle elementari, al bosone di Higgs, le sonde interplanetarie. Allora, adesso parliamo della cosiddetta fusione fredda, e qui temo di deludervi un pochino, perché sulla fusione fredda si parla ormai, se non sbaglio, dal 1989, quindi sono quasi 30 anni che se ne parla. Però non si è ancora cavato un ragno dal buco, come si suol dire. Allora, certe cose probabilmente non sono ancora state capite. Io citerò quelle. Altre cose sono delle barzellette o delle bufale o delle truffe. Perché poi i giornalisti capiscono quello che vogliono capire loro, quello che fa comodo al politico di turno. Però lo stato della fusione fredda è un po' simile qualcuno di voi saprà che fino alla fine dell'Ottocento c'era qualcuno che faceva ricerche sul moto perpetuo, no? Il moto perpetuo è impossibile in base alla fisica, alla legge di conservazione dell'energia. Però per quello che ho messo queste figurine, qui vedete per esempio, l'ho messo a titolo scherzoso, c'è un serbatoio d'acqua che fa girare una ruota, la quale poi mediante delle dimoltipliche ripompa l'acqua sopra, o altre cose che hanno realizzato davvero, ci sono stati o degli scienziati poco avveduti, oppure anche dei truffatori che hanno pensato di fare dei marchingegni, tutti basati su palline che girano, che cadono di qui e di là. In qualcuno è stato poi scoperto che dentro c'era una molla che veniva caricata, altri invece continuano a dire, ma sì, non funziona perché non l'ho ancora perfezionata, però ci aspettiamo che vada. Ecco, la categoria si chiama, in campo scientifico, l'ENR, cioè Low Energy Nuclear Reactions, cioè reazioni nucleari a bassa energia, e viene indicata come fusione fredda. Perché fredda? Perché chi la sostiene pensa che sia possibile realizzare la fusione di nuclei leggeri, cioè le stesse reazioni che abbiamo citato prima, però senza raggiungere milioni di gradi, no? Perché si pensa che ci possano essere delle scorciatoie mediante dei catalizzatori. E questa non è una balla, eh? Questo è l'aspetto credibile, che però non è ancora stato dimostrato. Sono reazioni per ora solo ipotizzate, sono state studiate da molti fisici molto seri, però l'entusiasmo dei giornalisti è partito nell'89, no, è solo caduto, no. È partito nell'89 perché due fisici, che però non erano dei fisici nucleari, tali Fleischmann e Pons, uno americano e l'altro inglese, erano convinti di aver scoperto la fusione fredda facendo l'elettrolisi dell'acqua pesante. Ora, voi sapete, l'acqua pesante è acqua in cui al posto dei due atomi di idrogeno ci sono due atomi di deuterio, cioè di idrogeno pesante, cioè con il protone e il neutrone, cioè acqua pesante viene utilizzata anche nel campo nucleare classico, ma per altre proprietà, perché serve a favorire la reazione a catena. Qui invece non c'entra, hanno detto, ma hanno fatto degli esperimenti sull'elettrolisi, sapete tutti che cos'è l'elettrolisi, no? Si prende l'acqua, si mettono degli elettrodi, la pila, dentro, e si scinde la molecola d'acqua per produrre idrogeno e ossigeno. È una reazione conosciuta dai tempi in cui di Alessandro Volta, penso. Ecco, qui facendo degli esperimenti sull'elettrolisi, loro, secondo loro, hanno generato più calore di quello immesso per via elettrica. Loro hanno subito dichiarato, abbiamo fatto la fusione. I detrattori dicono, sì, l'avete dichiarato per poter avere finanziamenti per il vostro laboratorio. Però questi due sembravano anche delle due brave persone, non erano dei truffatori. Ma poi è stato visto, questa elettrolisi d'acqua pesante è stata tentata da centinaia di laboratori, uno anche il nostro qui al CISE, dei colleghi hanno provato a rifarla, ma nessuno è riuscito ad ottenere la dichiarata fusione. Si pensa invece che molto più probabilmente abbiano sbagliato delle misure, perché gli esperimenti non erano fatti proprio, e poi perché stiamo parlando di output energetici molto, ma molto piccoli. Cioè, mentre nel reattore nucleare di Fermi, quando hanno tirato, adesso scherzo, ci hanno detto accendo, vado, lì se non stanno attenti fonde tutto. Cioè, quando è stata scoperta la fissione nucleare, hai voglia, cioè, vedi che funziona. Qui invece siamo alla ricerca proprio del pelino nell'uovo, il che non vuol dire che non funziona, non c'è. Potrebbe esserci un errore sperimentale oppure una reazione chimica non nota, che causa magari una transizione nei reticoli cristallini, ma tanti laboratori seri, ripeto, laboratori seri, Stati Uniti, Giappone, così hanno provato a farlo e ci sono dei dubbi. Da parte del governo americano, dopo varie inchieste, tavole rotonde, congressi, prove, hanno detto no, basta, non la finanziamo più questa roba, perché nessuno scienziato sa esattamente che cosa, se c'è, non si sa neanche se c'è la reazione. Qualcuno che dice di averla vista, però è convinto che vada avanti, valga la pena di andare avanti. In Italia è stato fatto un altro studio, sempre su questo filone, ma non più con l'acqua pesante. Sono stati sempre con l'obiettivo di fare una fusione o altre reazioni cosiddette fredde. È stata sviluppata una cella completamente diversa da Piantelli e Focardi, sono due fisici delle università italiane, Focardi è morto qualche anno fa, per lo studio delle reazioni nickel-idrogeno e nickel-deuterio. Cioè, in questo caso la reazione obiettiva, quella a cui si pensa, va sempre a mettersi in confronto con quella curva che vi ho fatto vedere all'inizio, cioè andiamo a vedere le energie di legame e domandiamoci da dove potrebbe saltare fuori l'energia. Beh, abbiamo detto o dalla fusione di nuclei leggeri, oppure vedete che ci sono in cima dei saltelli, delle buche. Per cui uno pensa, dice, ma se io faccio una trasformazione tra quei nuclei lì, posso spostarmi sulla curva in modo da avere una resa energetica. Vero. Abbiamo provato a fare dei conti, è vero che viene fuori dell'energia, ma il problema è la reazione a cui si punta è sparare un protone contro un nucleo di nickel in modo da fargli fare quel saltellino tale per cui mi viene fuori l'energia. Il problema è, ma chi è che riesce a sparare un protone contro un nucleo? Ci vuole un acceleratore di particelle e quindi l'energia che ne ricavo è sufficiente ad alimentare. E questo è il problema per tutta la fisica. Se io voglio ottenere dell'energia, anche che sia, devo portarmi un sacco di carbone nella mia casa in montagna, mi devo porre il problema, ma quanta energia mi ci vuole, il gasolio della macchina, per portare quel sacco di carbone nella mia stufa in montagna? Non è che consumo tutto il sacco di carbone solo per trasportarlo su in cima. Questo, vabbè, ho fatto un esempio banale, però è questo il concetto. Cioè io per potermi focalizzare su un output energetico che potrebbe essere anche ripagante, ma cosa devo fare? Come ho detto prima, per produrre la fissione di un atomo di uranio, io do un calcio. con un neutrone, e quello automaticamente mi risponde restituendomi un sacco di energia. In questo caso invece stiamo sempre a lavorare di cesello, tanto di cappello per i fisici, perché sono delle reazioni che da un punto di vista della scienza sono importanti per capire come è fatta la materia e come si comporta. Però da qui il giornalista dire abbiamo trovato la strada per la fusione fredda, beh, calma, perché stiamo lavorando di fantasia. Ecco, la reazione a cui pensano questi fisici italiani è quella di colpire il nickel 62 con un protone in modo da produrre rame più un output energia. È quello che vi ho detto. Poi vi faccio grazia invece di stupidaggini, perché lì ci sarebbe da scavare e rischierei anche una denuncia per diffamazione, perché non siamo in un tribunale. Allora, la cosa più importante è che c'è una carenza di, si chiamano in gergo tecnico, i position paper ufficiali. Cioè, position paper è quando un'autorità, in questo caso in campo scientifico, centro di ricerca, dice ok, esiste questa reazione nucleare che chiamiamo la fusione fredda, e ci lavoriamo sopra e ci aspettiamo questi risultati, no? I grandi istituti di ricerca hanno riconosciuto, anche la stessa Unione Europea, che non se ne sa a sufficienza per poter dire le finanziamo o non le finanziamo, perché non si è ancora capito nulla. Potrebbe essere finta, come no, ma gli esperimenti per adesso non hanno univocamente dimostrato che esiste la fusione fredda. Oh, teniamoci bene. La fusione degli atomi, dei nuclei, avviene in questo momento anche in questo tavolo. Cioè, ce ne sono talmente tanti nuclei, il famoso numero di Avogadro, cioè ci sono 6 per 10 alla 23 nuclei ogni mole, cioè in pochi grammi io ho un 6 seguito da 23 zeri nuclei. Quindi statisticamente ce ne sono. E ci saranno sicuramente anche delle fusioni fredde, però non me ne accorgo perché è un fenomeno talmente così, mi passa inosservato. Quindi per il momento il materiale bibliografico è di taglio giornalistico, scandalistico. E qui c'è una cosettina carina che ho scoperto facendo un po' di indagine su questa fusione fredda, la cosiddetta scienza patologica. E questa è una cosa, siamo a livello psicologico più che scientifico vero, però è un termine coniato da un premio Nobel per la chimica nel 1953, Irving Langmuir. Allora, perché l'ha coniato? Perché ci sono tanti colleghi seri, parliamo sempre di gente seria, non di truffatori, che a volte sono convinti di aver scoperto qualche fenomeno e si autoconvincono che è vero. E vogliono convincere anche i colleghi. Quindi voglio dire, tutte le ricerche non è che automaticamente sfociano in un premio Nobel o in una scoperta da manuali di storia. Ci sono tante volte in cui uno è convinto, guarda, ho scoperto sta roba qui. È nato questa cosa perché c'era negli anni 30, credo, un fisico, amico di questo Langmuir, un francese, che era convinto di aver scoperto un nuovo tipo di radiazione, e chiamava i raggi N, se non sbaglio, che emergevano da un cristallo ed erano visibili, secondo lui rendevano visibili certi oggetti. Allora chiama l'amico Langmuir e dice guarda, vieni a vedere che ti faccio vedere che ho scoperto questi raggi N. In una stanza praticamente buia, da una fenditura entra un raggio di luce, finisce su questo cristallo e lui dice vedi che si vede, no? Allora l'amico cosa fa? Mentre lui si distrae, gli toglie il cristallo, lo mette in tasca e quell'altro va avanti, vedi che si vede? Dopodiché quando dice ma guarda che l'ho tolto, questo ci è rimasto veramente male e non ne ha parlato più, no? Questo per dire che su quali sono le caratteristiche tipiche di questo processo? Ora, il massimo effetto osservato viene prodotto da un agente causale di intensità appena percettibile, un po' come il discorso della fusione fredda che abbiamo. E l'ampiezza dell'effetto è essenzialmente indipendente dall'intensità della causa. l'ampiezza dell'effetto rimane confinata nei limiti della percettibilità, ovvero si rendono necessarie molte misurazioni a causa della bassa rilevanza statistica dei risultati. È richiesta grande accuratezza, vengono suggerite teorie contrarie all'esperienza e alle critiche ci sono risposte ad hoc. Quindi sono sempre degli esperimentini che provocano delle cose minimali, tali da convincere i sostenitori che hanno scoperto una cosa nuova. Ecco, con la fusione fredda adesso purtroppo siamo, dico purtroppo, siamo fermi a questo stadio. Dico purtroppo perché la fusione fredda, secondo me, di energia... Allora, di energia in pratica non ne dà, perché se è fredda, lo dice il ragionamento stesso, di energia lì non ne viene fuori, perché per produrre dell'energia bisogna avere un grosso salto di temperatura e avere la conversione termodinamica, oppure produrre energia elettrica direttamente, come l'effetto Peltier. Però potrebbe, se gli studi lo confermassero, aiutare nella comprensione della fusione, per altre vie, oppure aiutare a capire meglio certi comportamenti dei nuclei all'interno di reticoli cristallini. Per esempio, quello che si suggeriva per sostenere la fusione fredda è il ruolo del palladio. Invece il palladio è un metallo, lo metto lì, potrebbe esserci, questa è l'ipotesi di alcuni studiosi, che all'interno del reticolo di palladio i nuclei possano essere accelerati per un effetto ancora non conosciuto e quindi risultare statisticamente rilevanti agli effetti delle misurazioni, però sono solo ipotesi. Torniamo un po' più con i piedi, non per terra, ma nello spazio, perché abbiamo detto che si parlava anche invece sempre di cose nucleari, sì, di applicazioni, e visto che siamo qui dagli astrofili, parliamo dell'utilizzo che si sta facendo, si è fatto e che si farà sempre di più per le esplorazioni spaziali. Allora, ci sono due tipi di utilizzo energetico in cui il nucleare si risulta utile per l'esplorazione dello spazio. Una è quello di produrre piccole potenze elettriche per alimentare motorini o strumentazione trasmittenti radio quando la nostra sonda si trova in regioni dello spazio lontane dal Sole. Sapete che in orbita terrestre bastano i pannelli fotovoltaici, gli attuali sistemi satellitari utilizzano pannelli fotovoltaici, perché qui intorno a livello dell'orbita della Terra siamo a più di un kilowatt per metro quadrato di sezione rivolta al Sole, no? Quindi ce n'è, ma se vado verso Marte è molta meno, è meno della metà. Se vado verso Giove e Saturno, lì proprio bisogna raschiare il fondo della botte. E allora sonde come la Voyager, per alimentare i trasmettitori, i motorini e quant'altro, utilizzano i cosiddetti RTG, Radio Isotope Thermoelectric Generator. Come funzionano? Allora, ci sono degli isotopi radioattivi, quello più usato è il plutonio-238, questo decade radioattivamente in maniera abbastanza importante, però dura anni. Non milioni di anni, però qualche decina d'anni va avanti a generarmi calore. Allora, quello che vedete a destra è lo schema di una cella che sfrutta l'effetto Seebeck, praticamente le termocopie, insomma, quando c'è un salto di temperatura fra due punti, in mezzo mi si genera una corrente elettrica. Si chiama effetto Peltier. Funziona anche a rovescio, cioè io posso generare del freddo con questo sistema. E quello che vedete a sinistra è lo schema di un tipico generatore convertitore termoelettrico con radioisotopo. Le potenze che normalmente vengono generate da questi sistemi sono dell'ordine del centinaio di watt, non tantissimo. Alla partenza ne generano di più, dopo 20 anni intanto è decaduto, ne genera un po' meno, però per esempio il Voyager, che io sappia, trasmette ancora, E siamo in regioni oltre l'orbita di Plutone. Là il Sole lo si vede come una stellina, poco più di come noi vediamo Venere, un po' di più, ma sicuramente non è tale da consentire l'impiego di generatori fotovoltaici. Ecco, quello schema che vedete del Voyager, che è stato lanciato ormai sono 30 anni che sta volando, un po' anche di più, a sinistra in basso vedete quella specie di tubo, che lo si vede anche nella foto di là, e lì c'è il generatore. Questo cosa fa? C'è il radioisotopo che si scalda, il pozzo freddo, lì non c'è termovettore, non c'è acqua, non c'è l'aria che lo fa, devi irraggiarlo nello spazio, quindi è un po' lontano dalla sonda, credo, non vorrei dire una sciocchezza, ma è fatto tanto per non interferire con la sonda per eventuali contaminazioni radioattive, ma soprattutto per poter disperdere il calore il più apertamente possibile. Poi invece per la propulsione nucleare, lì di potenza ce ne vuole molta di più. E allora già dagli anni 60 si sono sperimentati dei reattori nucleari appositi per spingere un razzo. E lì di potenza passiamo dal 100 watt ai 5 milioni di watt, 5 gigawatt. 5 milioni di watt, sono ordini di grandezza di più. E qui in questo caso è un reattore che si chiamava Progetto Nerva, fatto nel deserto americano, era un reattore aperto, cioè era un reattore in cui c'era sempre l'uranio, eccetera. Il gas era anidride carbonica, sparata, o elio, sparata fuori nello spazio, cioè proprio apertamente, cioè non... E quello della propulsione funzionava in questo modo, reattore nucleare e poi gas espulso. Il vantaggio del reattore nucleare per uso propulsivo è che di combustibile ne basta molto meno, perché la potenza, abbiamo visto prima, l'energia inglobata in un chilo di uranio è equivalente a quella di migliaia di tonnellate di combustibile chimico. Adesso è tornato un po' alla ribalta questo sistema, pensando alle missioni verso Marte. Per evitare che uno stia in navigazione per anni, ci vogliono razzi molto potenti in grado di mantenere la spinta a lungo, non solo per pochi minuti tempo di sparare. Voi vi ricordate che per andare sulla Luna c'erano quei tre stadi meravigliosi del Saturno, che però dopo qualche minuto, fine, cioè, gli davano una botta e poi si viaggiava per inerzia. Invece il razzo, questo qui è misto, quello su cui sta lavorando la NASA, ha una parte iniziale convenzionale a combustibile chimico e poi il razzo nucleare vero e proprio verrebbe attuato una volta in orbita o fuori dall'orbita. In quegli anni sperimentarono anche gli aerei nucleari, però il problema dell'aereo nucleare, che era fatto per stare in volo mesi al tempo della Guerra Fredda, il problema è la radioattività che implicava nell'ambiente terrestre e anche verso i piloti. Ultimo uso, ancora abbastanza ovvio: se vado a fare una base lunare o marziana, vale sempre il discorso del che sorgenti di energia posso utilizzare? Beh, combustione no, perché ho bisogno di avere anche l'ossigeno oltre al combustibile. Fotovoltaico sì, in certe regioni, per esempio sulla Luna, quando c'è il sole posso usare il fotovoltaico, ma la Luna, sapete bene che per 15 giorni uno rimane al buio se lì, perché la fase lunare dura 30 giorni, per cui per metà del periodo uno è al buio totale. A meno di mettere delle enormi batterie c'è il problema. Oppure nella zona del polo, ecco, si pensa che ci sia acqua nella zona del polo sud lunare, che però è abbastanza buia. E quindi si pensa, e poi ovviamente per missioni o basi, per esempio sulle lune di Saturno, cose di questo genere. Concludo la nostra chiacchierata menzionando, come ho detto all'inizio, un problema a cui sto lavorando anch'io insieme ad altri colleghi, a sostegno, perché poi non lo facciamo noi italiani, poveretti, sono volontari, però per favorire dal punto di vista politico, ma con una base scientifica vera, insomma, lo smantellamento delle armi atomiche. Ora, voi so se lo sapete, ma di razzi caricati con testate nucleari al mondo ce ne sono qualche decina di migliaia. Qualche decina di migliaia. Sono sufficienti per distruggere l'umanità varie volte. Perché ne hanno fatti così tanti? Per lasciarli posizionati un po' dappertutto, in modo che quando un pazzo schiaccia il bottone, lo schiaccia nel punto dove gli fa comodo. Voglio fare esplodere un'atomica davanti a San Francisco, andiamo a prendere la numero 4030/B, pum. Voglio lanciare un missile contro, che so, Mosca, andiamo a prendere la numero, cioè in posizione quella, schiaccia il bottone. Cioè la storia di lanciare missili intercontinentali è proprio l'ultima delle risorse militari. Ce ne sono in giro quindi tantissimi. Nel decennio scorso un grande progetto di pace è stato messo in opera e condotto a termine per smantellare 20.000 testate americane e russe. 20.000. Ha funzionato e con quelle 20.000 testate è stato fatto combustibile adatto alle centrali elettronucleari. Quindi da una roba di distruzione, di morte, è stata ricavata dell'energia elettrica. Ora, con problema attuale scottante della Corea del Nord che vuole entrare nel tavolo degli armamenti atomici, questo programma è in rilancio, ne facciamo un altro e proponiamo alla Corea del Nord, insomma uno ci prova, insomma, di rinunciare agli armamenti atomici in cambio di aiuti industriali, energie elettriche e altre cose, cioè da mettere sul tavolo della trattativa. Ora, le armi atomiche in buona parte contengono l'isotopo 235 dell'uranio, cioè quello che proprio dà luogo a fissione. E viene prodotto con le centrifughe, quello è un esempio di una batteria di centrifughe fatte, che è un processo molto complicato e costoso, però la Corea del Nord è riuscita a farlo. Quei processi lì vengono fatti negli Stati Uniti, in Russia, anche in Europa, però sono di competenza di paesi molto avanzati. Però la Corea del Nord, anche se tiene la gente in una certa povertà, però ha queste tecnologie. L'altro modo è quello di generare del plutonio, anche questo viene generato invece in centrali apposite. Ecco, ma tutto questo discorso per dire che questo programma ha consentito di eliminare 20.000 testate. Noi abbiamo fatto nel nostro piccolo un'analisi per dimostrare che smantellando un lotto di 4.000 testate nuove all'uranio si può produrre energia per circa 3.000 equivalente a 3.000 tonnellate di combustibile al 4% per impiego in centrali commerciali. E questa energia equivale a 900 terawatt-ora. Un terawatt-ora sono 10 alla 12 watt-ora. Quindi sarebbe sufficiente per alimentare la Corea del Nord per parecchi anni. Anche il plutonio può essere eliminato con reattori. Quindi questo per dire, l'ultima slide che vi faccio vedere, per dire una cosa molto banale, uno può dire quello che vuole dell'energia atomica, non mi interessa perché io sono un ingegnere, non sono un politico, però è giusto ricordarsi che i reattori nucleari che esistono, che funzionano, ce ne sono in giro diverse centinaia del mondo, possono aiutarci anche a smantellare e a bruciare l'esplosivo delle bombe atomiche. È l'unico modo per eliminarlo, specialmente il plutonio. Altrimenti continuerebbe a girare e costituire un pericolo per futuri terroristi o altri matti che vogliono farne uso. Quindi vediamo anche questo aspetto. E qui ho finito, spero di non avervi annoiato, che sia stata una cosa comprensibile. E sono qua per rispondere a eventuali domande. Ho parlato un'ora, no, un po' scarsa.
Domanda. Mi sono sempre chiesto come ha fatto la Corea del Nord a raggiungere.
Sì, grazie. Sì, perché se no gli altri non sentono.
Visto come è la situazione internazionale riguardo alla Corea del Nord, viene da chiedersi, e me lo sono chiesto diverse volte, come ha fatto la Corea del Nord, che non è un paese diciamo, sviluppato. Direi che è un paese che è ancora fermo a una situazione sociale deprimente, visto che c'è un dittatore. Ma da un punto di vista tecnico, come fa una nazione come questa a raggiungere questi livelli che produce addirittura l'uranio con le centrifughe? E la risposta che mi sono dato è che c'è stata la complicità dei paesi limitrofi, Cina e Russia. Quindi sono tutte balle il fatto che è sviluppata. La Corea del Nord è ancora troglodita, solo che non so per quale, con quali accordi loro sono, quei paesi vicini come la Russia e la Cina, sono dei complici, effettivamente sono dei complici di questa situazione che è iniziata quasi per gioco o con lo scambio di favori, e adesso siamo in una situazione che è drammatica, direi, che siamo vicini alla terza.
Secondo me la risposta tecnica te la sei data da solo. Io non sono un esperto di politica internazionale, diciamo, mi limito ad ascoltare tutte queste cose. Recentemente siamo andati a una conferenza di pace ad Assisi, al 28 di ottobre, proprio dedicata a questi temi, e lì era presente l'ambasciatore italiano che è stato a Seul parecchi anni e l'ambasciatore della Corea del Sud, e hanno cercato di tracciare un po' questo quadro della situazione. La situazione è quella che hai detto tu, però teniamo presente anche da quello che ho raccolto in giro, perché della Corea del Nord si sa pochissimo perché è un paese blindato, è un paese che però non è fatto da stupidi. C'è questo dittatore che tiene piuttosto la gente a un livello di povertà controllata, però c'è anche un gruppo di scienziati che non è fatto da dei bovari. Quindi si sono messi insieme due cose: scienziati molto abili, molto disciplinati, perché i coreani del nord, del sud, i giapponesi, sono tutta gente molto diversa da noi dal punto di vista organizzativo e della determinazione, e dietro c'è stata sicuramente la complicità di altri. Non dimentichiamoci che anche con l'Iran ci fu un problema analogo, e lì, se non erro, le centrifughe erano state fornite o dagli inglesi o dai francesi. Quindi sulle forniture di armi noi come italiani dobbiamo stare zitti, perché non abbiamo fornito centrifughe, ma abbiamo fornito armamenti, siluri, missili, le mine antiuomo che facevano qui vicino. Quindi purtroppo, homo homini lupus, questo è quanto. Però diciamo, queste sono considerazioni di tipo politico. Quindi dobbiamo anche accettare, però questa è una mia opinione personale, che col passare dei decenni, prima o poi, tutti arrivino prima o poi alle armi atomiche. Perché non è un obiettivo o un traguardo irraggiungibile. Queste cose i politici americani avevano posto l'attenzione già 30-40 anni fa. Ad esempio, proprio per citare la storia, appena scoperta la bomba atomica americana, alla fine degli anni 40, quindi subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli americani avevano cercato di fare dei trattati per impedire che la tecnologia nucleare andasse in mano a chiunque. Poi sono stati superati dai russi, poi gli inglesi, poi i francesi, e la cosa è andata avanti. Attualmente la situazione mondiale è questa, che i paesi che l'arma atomica ce l'hanno già sono gli Stati Uniti, Gran Bretagna, la Francia, la Russia e la Cina, se non sbaglio. Poi altri, l'India ce l'ha, però non è... lì, Pakistan, Israele, quelli che ce l'hanno già hanno fatto però adesso non tutti l'hanno firmato, il trattato di non proliferazione. Cosa dice questo trattato? Una cosa molto semplice, poi dopo i politici la condiscono: noi abbiamo l'arma atomica e voi no, se volete aderire a questo trattato dovete impegnarvi a non costruire armi atomiche e non cedere tecnologie nucleari o acquistare tecnologie nucleari per uso bellico da altri, no? L'Italia è uno dei paesi che ovviamente l'ha firmato. L'Italia è un paese che ha perso la guerra, non ha interesse, a parole, inizialmente negli anni 50 insieme a Germania e Francia c'era un'idea di fare un'atomica italiana, europea, però non ha interesse a fare cose del genere, meno male. Però quelli che ce l'hanno già dimostrato che se io distruggo te, tu distruggi me, c'è un equilibrio che forse è quello che ci ha protetto ad avere una terza guerra mondiale, fino adesso. Poi, la mia paura fino all'anno scorso non era tanto il nordcoreano quanto i terroristi. Perché il terrorista non ha dietro le spalle un paese che potrebbe ribeccarsi di nuovo la controffensiva, ma agisce da kamikaze, da suicida. E allora tutte le armi atomiche che sono in giro potrebbero essere usate anche da terroristi. Voi immaginatevi un militare dell'ex Unione Sovietica che dietro un compenso molto generoso vende un'arma, due. E c'era un bellissimo film che ogni tanto danno in TV che è The Peacemaker, non so se l'avete visto. Uno dei protagonisti dice: io non mi preoccupo per quello che ha 20 atomiche, mi preoccupo per quello che ne ruba una, perché vuol dire che la vuole usare. Altre domande? Ma qui sono scivolato nella politica. Cioè.
Salve, io volevo chiedere un paio di cose sulla fusione.
Sì, se sono in grado.
Sì, quello che è possibile. Intanto mi domandavo, il deuterio e il trizio, quanto può essere complicato ricavarli dalla natura, quanto energivora può essere l'operazione. E poi in merito alla radioattività, che abbiamo detto che c'è nel trizio, tra tutti questi elementi appartenenti all'idrogeno, mentre non c'è poi nel prodotto finale, che sarebbe l'elio, giusto?
Sì.
Cioè l'unico elemento di tutto tra tutti i personaggi radioattivo sarebbe il trizio?
No, non è così.
E volevo capire che rischi ci sono rispetto alle centrali nucleari classiche, che ogni tanto hanno delle fughe radioattive, in un caso in cui la fusione dovesse funzionare.
Allora, parto dalla fine, se mi consente, perché è quello più per dissipare le preoccupazioni. Beh, se voi parlate con gli ingegneri, anche io sono un ingegnere, vi dicono: no, non c'è problema, per niente c'è problema. Non esiste problema, perché l'ingegneristica dice: se c'è un rischio associato a una cosa, metto delle salvaguardie, delle protezioni, delle barriere, quindi i problemi si risolvono. Però va detto subito che pensando alle future centrali a fusione, se mai ci saranno, perché io forse ci sarà qualche impianto dimostrativo politicamente rilevante per giustificare tutti gli investimenti, non penso che nel prossimo secolo, però nessuno di noi ci sarà, probabilmente ci saranno decine e decine di impianti a fusione nel giro, perlomeno non di quel tipo lì, perché sono costosi e complicatissimi. Però vabbè. Detto questo, il deuterio è un isotopo di idrogeno non radioattivo, è presente nell'acqua normale, solo che bisogna separarlo. Il processo di separazione, sì, è chiaro che richiede energia, però si fa normalmente, perché alcune centrali hanno come fluido refrigerante l'acqua pesante, cioè il deuterio di 2O, e quindi produrne migliaia di metri cubi una cosa che si fa normalmente, con dei processi di vario tipo. No? So se qualcuno ha visto quello degli eroi di Telemark, quello dei sabotatori dell'impianto di acqua pesante in Norvegia durante la guerra. Ecco, perché i tedeschi cercavano di fare il reattore nucleare usando l'acqua pesante. Però sono quanti. Come refrigerante, lei si immagina che raffreddare un impianto ce ne vogliono centinaia di metri cubi. Qui stiamo parlando di quantità molto piccole. E poi stiamo parlando di impianti sperimentali. Il trizio invece in natura non esiste, e quindi non è che si va a raccattare su da qualche parte, ed è radioattivo, ed è una delle cose più pericolose che ci sono, perché è un gas molto radioattivo. Se va nell'ambiente e si ossida, forma acqua triziata, cioè T2O, che è acqua molto radioattiva. Quindi il pericolo associato, maggiore associato ai futuri ipotetici impianti nucleari a fusione, è il rilascio nell'ambiente di trizio. Dove si va a prenderlo il trizio per farlo? Se non esiste, ma devo usarlo come combustibile, dov'è? Allora, per gli impianti sperimentali si sa dove andarlo a prendere, ed è in Canada, presso, ma c'è anche in giro in altri posti, perché gli impianti che usano come refrigerante l'acqua pesante
Questa bombardata da neutroni quando passa dal reattore forma anche del trizio. E quindi questo viene separato, messo in bombole speciali ed è lì ad aspettare che o decada, perché decade anche abbastanza in fretta, scompare nel giro di qualche anno, altrimenti lo si recupera per fare il combustibile degli impianti sperimentali. Gli impianti invece di produzione energetica a regime commerciale, è chiaro che non è che possono andare a prendere un po' di trizio dalle bombole che hanno messo via i canadesi. Si sta sperimentando, anche questa è una ricerca molto onerosa, di produrre il trizio dentro nell'impianto. Come? Si mette intorno al ciambellone una lega di litio, la lega in particolare si sta sperimentando una lega litio-piombo. Il litio colpito dai neutroni della reazione nucleare forma del trizio. E da lì, tanto per dirvi, il casino di quell'impianto lì non è soltanto il plasma del ciambellone, ma io dentro il ciambellone ho il plasma a milioni di gradi sospeso nel vuoto del campo magnetico. I neutroni che vanno a sbattere contro le pareti, le scaldano, dentro nelle pareti ci sono dei tubi raffreddati con acqua che mi producono il vapore che va alla turbina. I magneti devono essere tenuti a una temperatura vicino allo zero assoluto per poter avere la superconduttività. E poi ho il litio piombo che mi deve produrre il trizio. Quindi è una cosa che... Sì, è un bel gioco, per carità. Dà da lavorare a tanti ricercatori, centri di ricerca, eccetera. Però, ricordare che rispetto alla semplicità di un reattore nucleare tradizionale, qui siamo... E la differenza che c'è tra una Ferrari e una bicicletta.
Buonasera.
Buonasera.
Mi ha incuriosito il fatto che lei faccia parte del CISE che porta...
No, non è così. Allora, io ho menzionato all'inizio il CISE 2007. Allora, il CISE come centro di ricerca non esiste più. Io non ci ho mai lavorato, perché vengo dal mondo Enel, vengo dalla ricerca Enel. Però, insieme a tanti, quando ha chiuso il CISE, insieme a tanti ex colleghi, amici, e in particolare il professor Enrico Cerrai, che purtroppo non c'è più, ci ha lasciato qualche anno fa, che è stato un mio insegnante, ed è stato direttore del CISE, oltre che anche presidente dell'azienda municipale. Abbiamo fondato questa associazione culturale, fatta da sostanzialmente da ricercatori e da operatori in campo ambientale. È una piccola associazione di un trentina, quarantina di soci, autofinanziati, volontari, che desidera mantenere vivi gli studi, la memoria storica, sostenere gli archivi. Per esempio, un lavoro che abbiamo fatto in collaborazione col Museo della Scienza e della Tecnica di Milano è stato quello di recuperare e ricostruire uno dei primi acceleratori di particelle, Cockcroft-Walton, che adesso è esposto nel nuovo reparto del museo dedicato alla fisica delle alte energie. Facciamo queste cose, recuperiamo gli archivi, facciamo conferenze, studi, tavole rotonde. Chiaro, non abbiamo né laboratori né niente, siamo dei volontari che hanno il piacere di studiare e divulgare la scienza.
Ecco, a questo proposito, porta l'acronimo un termine molto interessante, importante, sostenibilità. E, ascoltandola, riguardo la fusione a freddo, penso che forse...
Non ci occupiamo solo di nucleare, anche di altre cose.
No, infatti era una domanda di curiosità su una persona che appunto ha studiato e si è applicata così tanto sull'argomento del nucleare. Come lei vede, in termini di sostenibilità, nel termine più moderno, nel concetto più moderno del termine, l'energia nucleare a caldo a questo punto, visto che è quella attuale, quella che appunto ha detto che potrà andare avanti per migliaia di anni.
Do la mia opinione personale, diciamo a livello, partiamo dall'Italia, per i prossimi 30, 50 anni, 60, secondo me non ha nessuna prospettiva in Italia, perché dopo due referendum non c'è più nessuna possibilità politica per convincere la gente a riprendere in mano il discorso. E ci sono troppi interessi contro. Detto questo, ricordo che l'Italia, no, con la situazione politica attuale, non è in grado neanche di smaltire i rifiuti del passato nucleare. Non è che non ci siano le tecnologie, è che non si vuole, perché è stata costituita questa società gestione impianti nucleari, la Sogin, che ha la proprietà degli impianti dismessi, cioè dismessi, impianti abbandonati, Garigliano, Latina, Caorso e Trino Vercellese, e fa finta di rimanda le cose, poi cambiano i consigli di amministrazione. Vabbè, per cui per me l'Italia è un capitolo in sospeso, è in un limbo ignobile, perché di fronte ai cittadini delle risposte, almeno per lo smantellamento e la messa in sicurezza, bisognerebbe dare. Chiuso il discorso dell'Italia. Il nucleare nel mondo attualmente è di interesse in quei paesi che hanno molta fame di energia e soprattutto fame di mantenimento tecnologico ad alto livello. Vedi la Cina, la Corea del Sud. Ecco, la Cina attualmente è un grossissimo promotore di sviluppo nucleare. Gli Emirati Arabi hanno in costruzione due impianti, perché ci sarà un dopo petrolio. Anche lì, avendo tanti soldi, è meglio guardare molto più in là per avere un investimento, no? È come uno che ha tanti soldi dice, beh, un po' li metto in buoni del tesoro, un po' in buoni postali, un po' compro dei lingotti d'oro, poi mi compro la casa in montagna. C'è dentro anche il nucleare. Il nucleare a livello mondiale non andrà a coprire una fetta dell'energia mondiale come ci si aspettava ai suoi esordi, anni 50, 60, dove sembrava che il nucleare avrebbe risolto i problemi energetici dell'umanità. Per tanti motivi, il principale è che di petrolio, di gas, i scisti bituminosi, e poi ci sono le rinnovabili fotovoltaiche che stanno facendo sempre più un grosso ruolo. Però proprio stasera, alla riunione della Commissione Energia degli Ingegneri, di cui faccio parte, si sottolineava che da qui a 30 anni, 40 anni, le rinnovabili riusciranno a arrivare al massimo al 15-20%. A livello mondiale il nucleare attualmente, se non sbaglio, è il 15%. Il resto lo fanno il carbone, la legna, il petrolio. Poi ci aggiungo questo, il nucleare ha in sé una tecnologia che è estremamente complicata e anche pericolosa, ma non pericolosa per gli incidenti, perché quelli si possono controllare, dominare, fare 50.000 barriere di sicurezza. La mia paura del nucleare è che un paese poco accorto o bellicoso, come adesso sta facendo la Corea del Nord, possa col nucleare fare delle brutte cose. Questa è la mia paura personale, che è stata la paura anche di presidenti degli Stati Uniti come Jimmy Carter. Nel 74, questo è un episodio storico vero, dopo che gli Stati Uniti avevano, d'accordo, il mondo sovietico era un mondo chiuso, per cui la tecnologia nucleare se la teneva ben stretta, ma gli Stati Uniti la tecnologia nucleare la diffondevano, vendevano le centrali, vendevano la tecnologia. Ci fu una cosa che cambiò un po' la storia del nucleare. L'India fece esplodere la propria bomba atomica violando i controlli dell'Agenzia Internazionale. Cioè comprò la tecnologia dal Canada e fece la bomba atomica in barba a tutti i controlli. Saddam Hussein stava costruendo la bomba atomica su tecnologia francese, non su un marziano. Cioè, i francesi gli avevano venduto un impianto adatto, aveva chiesto anche all'Italia un aiuto, perché al CISE stavano studiando un reattore, il progetto era partito negli anni 50, quando ancora eravamo noi italiani pionieri in queste cose, ma era un reattore adatto a fare una bomba. Allora, chi ha il nucleare ha una grossissima responsabilità, ha dei benefici enormi in cambio, non solo l'energia, ha le ricadute tecnologiche, strumentazioni, materiali speciali, know-how nel fatto della sicurezza, della chimica, tantissime ricadute, però ha accesso a una cosa così pericolosa che forse non riusciamo neanche a immaginare. Quindi io mi aspetto e spero che il nucleare rimanga nelle mani sempre di più di paesi maturi, e spero che anche la Corea del Nord dimostri questa maturità. È chiaro che in questo momento lo sta usando come arma di ricatto per avere tante cose che sono già successe, però per la prima volta è un paese piccolo,
paese che, come ha detto il nostro amico, non è quello da cui ci si aspetta che faccia bombe atomiche. Cioè, se l'ha fatta la Francia, vabbè, la Francia, la Francia, se la Rigola l'ha fatta l'Unione Sovietica, ma che la fa un paesotto, è come se venissero a dire che stanno costruendo un aeroporto internazionale di Modrone. Quello che lascia un po'. Quindi non lo so, speriamo, noi non ci saremo, spero a vedere tragedie in mani, comunque il nucleare un ruolo ce l'avrà, non è che scompare la sera, perché gli italiani fanno il referendum e il nucleare scompare, cioè gli altri vanno avanti a farlo.
Sì, sì, buonasera. A parte che in realtà poi l'unico paese che ha usato le armi nucleari sono stati proprio gli Stati Uniti, quindi io avrei qualche dubbio sul fatto che, ecco, comunque...
La guerra, diciamo che l'unica...
L'unica scusante, va bene.
Chiamiamola scusante, ma io non li scuso per questo, però c'era la guerra. Ecco.
Però la domanda era un'altra in realtà. Le scorie nucleari. Perché allora è uscito recentemente un documentario su uno, credo il più grande forse deposito di scorie nucleari che è in costruzione in Finlandia, Onkalo, è presso una miniera abbandonata, e però basta a malapena per le scorie della Finlandia. Quando lei ha detto giustamente prima che l'Italia non è in una situazione tale da poter gestire le scorie nucleari, ma in realtà diciamo che forse noi siamo meno adatti, ma credo che nessuno sia in grado di gestire le scorie nucleari. Attualmente, che io sappia, non c'è una soluzione alle scorie nucleari.
Posso rispondere? Allora, qui andiamo nel campo del politica polemica, eccetera, mi perdoni, ma la soluzione c'è, la sanno tutti, non è un problema quello, perché per le scorie nucleari si pongono gli stessi problemi delle scorie chimiche, dell'amianto, della diossina e di tutte le porcherie prodotte dall'industria chimica. Il problema è che le scorie nucleari, io penso che lei pensi alle scorie ad alta attività, quelle che dicono che rimarranno radioattive per l'eternità. Mentre le scorie nucleari rimarranno radioattive, parlo di quelle proprio ad alta attività, per secoli l'arsenico, per esempio, non è radioattivo, ma rimarrà arsenico tossico per sempre. Il problema è che in Europa, dove tutti i governi sono democratici, i problemi vengono rimandati sempre, no? I finlandesi, io li conosco abbastanza bene, è gente molto quadrata, si fida dello Stato e sono molto diversi da noi. Quindi se un finlandese dice facciamo il deposito là e lì rimarranno confinate, lui dice va bene, se me lo dice il governo ci credo. In Europa il problema delle scorie nucleari è un problema relativo, allora c'è da fare un passo indietro. Nei primi trattati sulla sicurezza nucleare, parliamo degli anni 50-60, fu stabilito che ogni paese si deve tenere i rifiuti suoi, no? Cosa che non avviene per gli altri rifiuti, perché noi mandiamo i nostri rifiuti urbani, li mandiamo in Germania, e cose di questo genere. Quindi sono d'accordissimo con lei quando dice che gli italiani non sarebbero capaci di gestire, infatti l'hanno dimostrato. Però a livello mondiale ognuno risolve il problema alla maniera sua. Però nei paesi occidentali avanzati i problemi vengono gestiti in sicurezza. Allora, detto che per esempio gli Stati Uniti le scorie per ora mettono provvisoriamente il tutto nei deserti, ne hanno tanti, quindi li mettono lì e le assicuro che di pericolo lì non ce n'è, perché è come dire, le piramidi degli Egizi sono state fatte. E ci ha messo dentro dei loro rifiuti e sono ancora lì. Quindi il problema secondo me non c'è per le scorie ad alta attività, perché bisognerebbe andare, dopo averle sigillate, chiuse, bisognerebbe che qualcuno nel futuro andasse lì apposta a scavarle e tirarle fuori. Di cose pericolose ce ne sono in giro tante in natura, ci sono i vulcani, c'è l'arsenico, il mercurio, cioè se una civiltà è cosciente, intelligente, sa dove non andare a mettere le mani. Se non lo sa, vuol dire che non è neanche in grado di scavare delle gallerie di chilometri per andare a tirarle fuori. Per cui su quello io non mi preoccuperei. Mi preoccupa di più l'indifferenza dei governi, ma Non lo vedo come un grande problema. Mi preoccupa di più l'inquinamento degli oceani. Adesso mio figlio, che molti di voi conoscono, Andrea, ha deciso di andare a navigare, di lavorare su una nave da crociera, per cui in questo momento è in mezzo all'Atlantico, sta andando verso il Brasile. Mi ha scritto ieri sera che ha visto delle bottiglie di plastica galleggiare in mezzo all'Atlantico. Ecco. Ma questo è un esempio stupido, però ci sono nell'Oceano Pacifico delle isole di bottiglie di rifiuti che girano. C'è il problema dell'effetto serra, l'anidride carbonica sta aumentando sempre di più. Gli Stati Uniti sono venuti fuori dalla COP21 e tutte queste cose. Quindi direi che il problema delle scorie nucleari è un problema che, se uno vuole gestire, ci sono le tecniche per mettere in sicurezza i rifiuti, perché, come ho detto prima, il volume è piccolo. Non è che generiamo montagne di roba. Cioè, se io faccio una centrale a carbone di scorie radioattive, precisiamo bene che il carbone è radioattivo e la sua cenere lo è ancora molto di più. Ma voi avete mai visto andare in giro a protestare per le scorie del carbone? Ci fanno il cemento, che però non può essere usato per costruire le case, perché è radioattivo. Ci si fa il suolo stradale, altre cose. Per cui la gente, ovviamente, quando è poco informata, basta poco per farle paura. Se si parla di quell'argomento, io posso dire che le scorie nucleari sono un problema che è fatto per spaventare, ma su cui ci sono sia le soluzioni tecniche per trattarle, e comunque non costituiscono un pericolo tangibile, perché andare a scavare chilometri sotto in una miniera, bisogna proprio andarsela a cercare, come dire, vado in fondo all'oceano con un sottomarino che ha fa un po' acqua. Altre domande?
Dunque, la domanda era qual è l'impedimento, se ce n'è uno, allo sviluppo delle centrali a torio, di cui si parla tanto, ma di
bella cui domanda, non c'è... Sì, bella domanda. Allora, le centrali a torio, allora, perché si è pensato al torio? È una tecnica che è già stata sperimentata, Non è una cosa da fantascienza, perché non si sa se funzionerà. È un motivo più che altro commerciale, perché le centrali attuali funzionano benissimo con l'uranio e anche con un po' di plutonio, il plutonio che viene dal ritrattamento del combustibile. Quindi c'è tutto un ciclo industriale sulla produzione di combustibile nucleare adatto alle centrali, che è basato sul ciclo dell'uranio. Perché di uranio ce n'è, e poi con lo smantellamento delle testate atomiche ce n'è ancora di più a basso costo. Al torio hanno pensato soprattutto gli indiani, perché la maggior parte dei giacimenti di torite è in India. Allora, siccome l'India è un paese che sta guardando in maniera molto pesante all'energia atomica, sta costruendo centrali atomiche di vario tipo e sta facendo ricerche sia sui reattori veloci di quarta generazione sia sul torio. Il torio è un ciclo più complicato. Di torio ce n'è, se non sbaglio, 3 o 4 volte l'uranio in natura, quindi ce n'è finché se no. Però è un ciclo di combustibile più complicato, perché il torio non è fissile, non si può bruciarlo così. Bisogna mettere un reattore, viene trasmutato il torio in 232 come numero di massa, diventerebbe uranio 233, che è fissile. Quindi è una cosa simile a quello dei reattori veloci. Ecco, purtroppo gli americani, e qui torniamo al problema di prima, hanno sperimentato nei vari test atomici che con l'uranio 233 si può fare una bomba. Se uno produce plutonio 239 o uranio 233 può costruirsi una bomba. L'India ce l'ha già la bomba. Ecco, vi faccio presente che negli anni tra 50 e 60, fra americani e russi, hanno fatto brillare più di 2000 bombe atomiche nei vari deserti, atolliche. 2000. Ce n'erano una media di un paio alla settimana, 2 o 3 alla settimana. Con fallout radioattivi che Chernobyl, confronto fa ridere. Se voi andate a vedere la concentrazione di isotopi radioattivi in atmosfera,
Si capisce perché poi i governanti hanno deciso di fare il trattato di non proliferazione. Tant'è vero che la datazione col carbonio 14 deve essere corretta per tenere presente che in quegli anni c'è stata un'emissione di radioattività in ambiente che è stata mostruosa. Siamo ancora tutti qua, per fortuna. Da tutti, poi mio papà è morto, mio nonno è morto.
Però per tornare alle centrali al torio, è pensabile che ci possa essere uno sviluppo di queste centrali oppure ancora per il motivo per cui si potrebbe fare delle...
Ma penso che sia un discorso puramente commerciale, perché se un paese come l'India vuole fare una centrale dimostrativa a torio, lo fa perché vuole verificare che funzioni per poter sostenere le miniere di torio che ha. Non fa un discorso mi costa meno, che io al giorno d'oggi voglio fare una centrale nucleare con un paio di reattori, come per esempio gli Emirati. Non mi pongo problemi così avanzati come quello del torio, che torio mi risolve il problema da qui a 10.000 anni, cioè, per i prossimi.
Serve a poter intervenire sul mercato del combustibile per tenere bassi i prezzi.
È un po' un'analogia, potrebbe essere come
gli americani.
Gli americani negli anni scorsi, non so se avete seguito, l'estrazione di shell gas, shell oil, dai giacimenti del Nord America. Pensate che avessero veramente intenzione di fare un'estrazione di shell oil in massa, devastando le aree di Yellowstone? Io penso di no, però con questo sistema hanno fatto calare il prezzo dell'olio arabo, dell'olio iraniano. Sono tecnologie che una volta provate, possedute, possono dare una prospettiva di autonomia al paese che le sostiene e sviluppa, esplorando queste nuove possibilità. Ma finché il mercato del combustibile nucleare rimane così, così ridotto, perché non c'è stato il boom che ci si aspettava, si sa, c'è la prospettiva del torio, c'è la prospettiva dei reattori veloci, e allo stesso modo ci sarà futuro, speriamo, anche i reattori a fusione, per cui secondo me per parecchi decenni si andrà avanti con le centrali vecchio tipo. Così come per esempio l'analogia era quella del pistone rotante una volta per le macchine, no? Si ricorda, la Volvo ha fatto stessa cosa. Poi le tecnologie vecchie a volte sono quelle che hanno occupato la tecnologia dell'idrogeno per l'automobilistico automobilistico. Ma non va avanti, finché io vado al distributore di benzina, c'è benzina dappertutto, vado al distributore, ce n'è uno qui, uno a 100 metri, chi è che mette in piedi una rete di idrogeno? No, oltretutto. Ma comunque non... Adesso, per esempio, per legge si dovrà mettere la presa elettrica nei condomini per alimentare le auto elettriche. Voglio vedere quanti la compreranno l'auto elettrica. Cioè, io se devo andare a fare pochi chilometri in città, non voglio fare il disfattista, teniamoci bene, facendo solo dei ragionamenti. Se devo gironzolare con la mia auto in città, Milano, ma se mi compro una vecchia Panda per 1.000 euro, 2.000 euro, chi me lo fa fare di andare a comprare un'auto elettrica che ne costa 30-40 mila? Se sono un ricco fighetto, la prendo, sono tecnologie per... E lo stesso discorso del torio che fa lei, ma se una centrale, se un paese che non è tecnologicamente avanzato, come gli Emirati, come la Polonia, come la Finlandia, vuole fare il nucleare, ma lo fa con la tecnologia sul mercato. Quella del torio è un passo di complicatezza supplementare.
Nessuno ha deciso di mettere sul tavolo un finanziamento che riesca...
Beh, gli indiani lo fanno. Ma lo fanno...
Ce l'hanno in casa?
Ce l'hanno, loro hanno giacimenti di torio che giustificano ricerche per...
Mi sembra di capire che il problema non sia il torio, ma il... Scusate. Mi sembra che il problema sia non reperire il torio, avere il torio, ma avere, diciamo, la spinta per poter fare un prototipo di centrale a torio. Perché allo stato attuale...
Sì, ma lo fanno perché hanno il torio, perché
Hanno il torio. Si sa che funziona, perché è già stata sperimentata in America quella tecnologia.
Quella
lì.
Quella salifusi?
No, il torio. No, i salifusi sono un modo per refrigerare il reattore. Allora, uno dei progetti di Generation 4 è un reattore a salifusi. Però che io sappia stanno facendo in Francia degli esperimentini a livello laboratorio. Ecco. Cioè, in questo momento nel nucleare la ricerca, come le dicevo, è tutta focalizzata sulla fusione col tokamak e poi sperimentazione su reattori di quarta generazione, ma poca roba, perché il nucleare da fissione convenzionale c'è, è diffuso, è una tecnologia già provata, più o meno affidabile, però i reattori ce ne sono in giro più di 400, quindi se uno va a comprare un'automobile e non vuole imbarcarsi in sperimentazione, compra un'auto già provata, eh? Cioè non è che va da una... Uno dice adesso progettamene una nuova tech che io ho bisogno, sì, se ha tanti soldi, ma se no la gente normale compra quello che trova dal concessionario, così anche per gli impianti non solo nucleari, per tutti.
Concludo con una battutina, mi pare che sia Freeman Dyson che abbia dichiarato che l'attuale ricerca sulla fusione calda è... attualmente uno stipendificio.
Concordo, però a questo punto però bisognerebbe anche essere onesti, perché io ho sempre molta ammirazione per chi lavora, a parte i burocrati, ma a quel punto bisognerebbe allora non fare più neanche ricerca nel campo dell'astronomia, delle ricerche, tante cose. Cioè chi fa ricerca nel campo della fusione, come ho detto prima, fa ricerca in un campo che io paragono di più a ricerca sulle particelle, sui quasar extragalattici, quelle cose lì. Io non taglierei mai lo stipendio a uno che studia il cosmo.
Non in quel senso, lui diceva
che è una speculazione. Ma lo dicono in tanti, non solo lui. Io ho degli amici e colleghi dell'Enea di Frascati. Frascati è il centro di ricerca italiano che si occupa di fusione in collaborazione e fanno anche loro delle cose eccelse proprio per ovviare al tokamak ITER. Cioè, stanno studiando altre soluzioni. Ma sai qual è il problema della fusione? Che è dal dopoguerra che si sta pensando di fare la fusione nucleare controllata e non c'è ancora riuscito nessuno. Cioè, o manca qualche cosa che nessuno ha capito, cosa possibile, perché potrebbe venire un domani il Padre Eterno a dire ragazzi piantatela lì, perché la fusione in maniera seria la fanno le stelle, voi dimenticatevela. Però gli scienziati si illudono e quindi corrono dietro a questa pietra filosofale che speriamo, ma negli anni 50, se andiamo a prendere i libri, sembrava che la fusione fosse una questione, sì, 10 anni, 15 anni la facciamo. E questa illusione secondo me è nata dal fatto che dalla pila di Fermi al primo reattore commerciale sono passati 7-8 anni, no? No, qualcuno di più. Nel 55 i russi hanno fatto il primo collegamento di un reattore alla rete elettrica. La bomba atomica a fusione l'hanno fatta nel 53-54. Quindi sembrava che tante tappe potessero essere bruciate in tempi rapidi. Sulla fusione, ahimè, si sono fermati. E questa è stata una grande illusione, può darsi che abbia anche ragione, però sa, un mio collega della Comunità Europea mi diceva, io dico ma come vanno lì a Cadarache i lavori? Per adesso hanno costruito dei bei palazzi di lusso con gli uffici. Però è brutto sentirsi dire queste cose, eh? È brutto. Forse anche perché non abbiamo più, come umani, non abbiamo più delle grandi mete. Io ho anche una sensazione che dagli anni 60-70, qui non voglio parlare male degli ambientalisti, perché anch'io mi ritengo un amico dell'ambiente, ma è caduta un po' quella spinta, forse nata con la Seconda Guerra Mondiale, che il progresso era sempre qualcosa di positivo, che portava avanti, che bisognava... C'era la corsa alle armi, c'era la corsa a risolvere i grandi problemi della fisica che si erano appena aperti. Poi negli ultimi anni si è un po' smontata. C'è da dire che sono state fatte grandi scoperte nel campo della medicina, dell'informatica, cosa che ignoravamo. Se noi guardiamo il film 2001 di Se no spazio di Kubrick, che è del 68, sembrava che la conquista della Luna fosse ormai una cosa portata di mano. Non sono più andati sulla Luna. Si vedono nell'astronave che va verso Giove, si vedono ancora i monitor a tubo catodico. Vabbè, quella era ignoranza del futuro prossimo. Però sembrava che tutto fosse più a portata di mano. Però c'è da dire che nel campo dei trapianti, di organi, della medicina, dell'informatica, della comunicazione, sono stati fatti dei passi inimmaginabili. Nel campo della fisica grossa, hardware, invece ci si è fermati. Magari perché tutte le cose fanno un po' una sigmoide, poi si fermano lì, si va avanti su altre cose. Sì, sì, infatti. Io quando ero ragazzo pensavo alle conquiste spaziali, ero innamorato delle spedizioni spaziali, mi sarebbe piaciuto andare a fare l'esploratore dei pianetini, tutte queste cose qui. Poi dopo invece mi accontento di lavorare col computer, perché non c'era, non esisteva. Sapete che quando ho cominciato a lavorare io c'erano ancora le schede perforate per comunicare col computer.
Cosa mi dice della nube radioattiva che viene dalla Russia? Che
la me l'hanno detto io l'altro ieri, però
non è vero. Non è vero.
Non lo so.
Sembra che la Russia adesso l'ha confermato, ma prima l'aveva negato.
I russi fanno spesso così.
Li conosciamo.
Però non lo so, non ho nessuna informazione a riguardo. Può darsi che... Mi hanno detto che non è legata a una centrale, ma a qualche laboratorio, però non lo so. Il problema vantaggio dei rilasci nucleari è che quando c'è una perdita di sostanze radioattive, siccome sono isotopi che in natura non ci sono, si rivela in quantità anche infinitesimali appena percettibili, quindi subito. Però non, ripeto, confesso l'ignoranza, non ne so niente. Non perché sia sovietico, non lo so proprio. Sì, sì. Altro?
La domanda è semplice.
La risposta magari no.
La risposta penso di no. Le faccio la domanda, ma prima di avere la sua risposta vorrei fare un paio di annotazioni. La domanda è: quale sarà il futuro mondiale della produzione di energia? E porto qualche esempio. L'idroelettrico. Penso che si possa dire che ha dato quello che poteva dare.
In Italia... Io non ne sono così convinto, ma comunque è una voce che circola, ma probabilmente qualcosa può dare ancora.
Quantomeno un grosso futuro.
No,
forse.
Grosso futuro non c'è, no. Non c'è. No. In Italia e in Europa, poi in altri paesi.
Poi, racconto un fatto che non è uscito molto sui giornali, che riguarda il governo tedesco. Qualche anno fa il governo tedesco si è adeguato o accodato alle istanze dei Verdi, per cui dobbiamo ridurre, se non eliminare definitivamente il nucleare. Si è buttato sul rinnovabile, eolico e solare.
Soprattutto l'eolico.
Che però non ha dato quantitativamente i risultati sperati. Per cui,
ecco
la SAR e la RUR sono ritornate ad essere in auge e hanno aumentato la produzione di carbone, la produzione di energia da carbone. Per cui il tacon è peggio del buso, come dicono in Veneto. Il nucleare nei paesi a socialità, come dire, chiamiamola evoluta, da tante parti non piace. I combustibili fossili, dal gas al carbone, passando per il petrolio, producono CO2. È banale, ma è così. E oggi ne stiamo verificando, toccando con mano giorno per giorno le conseguenze. Mi fermo a lei.
Praticamente lei ha parlato dell'universo, sapere. Non rispondo con una parolaccia perché ci sono tante signore, ma se le immagino. No, non rivolta a lei, andiamo a. Posso dire quello che ha detto lei è perfetto. Sull'unica cosa è che, aggiungerei una postilla per quanto riguarda Angela Merkel, è che lei risponde ad un elettorato e a quanto pare molto abile nel cercare di tenere in piedi coalizioni grosse con dentro i Verdi, e quindi per lei, che quando era andata al governo era favorevole al nucleare, lei veniva dalla Germania Est, quindi mentalità proprio teutonica, cioè, ha cambiato subito atteggiamento dopo Fukushima, se non sbaglio, e, no, anche prima, ma per questioni politiche, no, di convenienza. Cioè. È vero, l'unica cosa è che la Germania ha un contributo di rinnovabili molto, molto simile a quello italiano. La grossa differenza è che mentre in Italia la grossa fetta di rinnovabili è rappresentata dall'idroelettrico, e poi c'è l'eolico, c'è il solare, là è rappresentata prevalentemente dal vento, perché ne hanno molto di più. E se uno va in giro a vedere quanti generatori ci sono, ne vede parecchi. Ma io sulle rinnovabili sono molto speranzoso, penso che siano, personalmente mi piacciono, ma questa è una questione, mi piacciono molto i fotovoltaici perché non rompono le scatole, mentre invece non posso sopportare gli eolici perché li considero brutti e rumorosi. Vabbè, ma questo a Cernusco non ne abbiamo. Mentre mi piacciono le dighe, cioè forse perché da bambino ammiravo, ma questi sono gusti personali. Nel mondo, da quanto pare, ci sarà sempre per parecchi decenni un ruolo fondamentale dei combustibili fossili. Trump ha riaperto il discorso carbone che era stato cancellato da Obama, quindi si va avanti proprio col paraocchi su questi problemi ambientali. Quindi Stati Uniti, che sono uno dei paesi più consumatori di energia pro capite, sono ancora carbone e petrolio. La Germania è un paese produttore di carbone. Quindi io qua la dico sinceramente, quando ho detto no, il nucleare basta, ho immaginato qui ci sono dietro i carbonieri che stanno battendo le mani. E qui sono sempre giochini di tipo commerciale. Nei paesi democratici, lei all'inizio ha detto nei paesi occidentali evoluti, paesi, diciamo, si usa dire anche paesi democratici. Quanto conta veramente l'opinione pubblica o l'emotività della gente che poi va a votare? È su quei politici che non sono tutti degli stinchi di santo, dietro hanno le grosse lobby commerciali. In Italia avevamo le raffinerie che hanno deciso il futuro energetico. E su qui, purtroppo, uno dice, se vuoi una politica energetica ben precisa, vai in uno Stato non democratico e spera che ragionino, perché lì uno... Un tizio solo dice no, si va di là. E da noi l'elettorato è chiamato a votare su cose che non conosce, ma che i governanti magari non conoscono, ma dietro sanno chi è che invece è interessato. Faccio un esempio, al caso italiano anni 50-60. L'Italia fu uno dei primi paesi a sviluppare la tecnologia nucleare. Eravamo il terzo paese al mondo col nucleare collegato a rete elettrica, no? Questo alla fine degli anni 50, inizio anni 60. La nazionalizzazione avvenne nel dicembre del 62. Ecco. Quanto nucleare ha fatto l'Italia da loro? Dall'entrata in servizio dell'ultima centrale concepita dai privati, che era Trino Vercellese, quindi attivazione nel 1964, all'incidente di Chernobyl e al referendum, sono passati 24 anni circa, 23-24 anni. L'Enel ha fatto un solo reattore, mentre l'Enel ha fatto centrali a petrolio per 1000 megawatt all'anno. 1000 megawatt all'anno, eh! Ha fatto praticamente una grossa centrale. Allora le centrali nucleari erano più piccole, erano nell'ordine di qualche centinaio di megawatt. Però non ne ha l'unica centrale che ha fatto l'Enel è stata Caorso, che è stata in vita per poco. Poi è chiaro, c'è stato il referendum, eccetera, però si è stati gli unici dopo Chernobyl a chiudere il proprio parco nucleare. E questo ha comportato importazione di energia elettrica dalla Francia, rilancio del gas, perché Montalto di Castro, che era in avanzata costruzione, venne chiusa per farci una centrale a gas. E ci sono state delle dichiarazioni in tribunale degli amministratori dell'Enel che hanno detto paro paro, che io non voglio far politica, mi hanno incaricato di chiudere Montalto, non dico il partito, mi hanno incaricato di favorire la chiusura di Montalto per sostituirlo con una centrale. A quell'epoca, e anche adesso, l'Italia importa combustibili fossili per miliardi di euro all'anno, siamo attorno ai 20 miliardi, 30, cifre così, decine di miliardi di euro. Voi pensate che non ci sia neanche un panettone a Natale dietro queste cose qua? Quindi la politica energetica nei paesi occidentali o la fanno direttamente i privati, perché negli Stati Uniti chi comanda sono le compagnie petrolifere, carbonifere, e anche che tra l'altro possiedono anche centrali nucleari, perché ci sono 100 rotti reattori nucleari in America. Però comandano loro. Trump è stato eletto con i voti di questi qua. Mica peraltro ha cancellato il programma di decarbonizzazione di Obama, eh? Ha fatto bene a cancellarlo? Io penso di no. Comunque, se uno ha tanto carbone, magari un po' di spazio, capisco che lo possa bruciare. Però che un'amministrazione prenda delle decisioni spinto sulla base solo di interessi economici, beh, a me come cittadino non piace. Poi è chiaro che se avessi il papà che si chiama Moratti, magari la penserei diversamente. Però di fatto è così. Cioè, l'opinione pubblica è facilmente condizionabile, oppure dice, vabbè, che pensa in loro, io non so niente, eccetera. La Finlandia ha fatto un discorso molto semplice, ha detto, ma siccome noi non sappiamo, non abbiamo la sfera di cristallo, non abbiamo neanche risorse energetiche, facciamo un po' di nucleare, un po' di carbone, un po' di gas. Si chiama diversificazione. Diversificazione. Lo stesso sta facendo gli arabi, loro sanno benissimo che hanno sotto sedere un patrimonio di petrolio che prima o poi finirà. Quindi non è che possono andare tutti a fare i banchieri svizzeri, cioè cercano di investire. Ecco, i cinesi, anche loro, i cinesi hanno un sacco di carbone, infatti hanno bruciato carbone, adesso stanno facendo un po' retromarcia e anche loro puntano sul nucleare, su una diversificazione. Però ognuno fa quello che politici ritengono, però lì non siamo più.
Due centrali nucleari all'anno
e 10. Ma voi pensate all'indotto. Allora, la Cina, se fa il carbone o il nucleare, dà da lavorare a diversi settori, non è che possono tutti fare gli ingegneri nucleari. Ma l'Italia, che non ha risorse energetiche apprezzabili, o fa rinnovabili, benissimo, ma però non mi devi andare a importare i pannelli dalla Cina, ecco. Allora, se io creo lavoro, col nucleare il vantaggio sarebbe stato che avremmo creato del lavoro nazionale di alta qualità. Beh, andava dal muratore quelli che fanno i muri, cioè, ai scienziati, strumentisti, acciaieri. Se io mi limito a importare il gas per bruciarlo in una caldaia, beh, lì sono tutti i soldi che vanno all'estero. Però sono scelte, però dipende da quanti me ne vengono in saccoccia a me. Scusate.
Ho sentito di recente di quelle che direi conferma o meno. Pannelli solari al silicio.
Beh, sono tutti al silicio.
Sì, a proposito dei pannelli solari al silicio, l'affermazione che ho sentito è: per la loro produzione occorre una quantità di energia che è almeno pari, se non superiore, a quella che poi, nella aspettativa di vita del pannello, restituirà.
Allora, questo è vero, ma era vero meno da quello che mi dicono i colleghi che producono direttamente, perché io lavorando lì ci sono ancora, sono vivi, cioè, il laboratorio è a Piacenza, producono pannelli solari fotovoltaici speciali, così costosi e mai efficienti, che servono soprattutto per lo spazio. Ma mi dicevano che questo giro di boa è stato fatto qualche anno fa, per cui adesso dicono loro l'energia prodotta nell'arco di... perché questo è un criterio che vale per tutti gli impianti energetici. L'impianto è in grado di restituirmi nella sua vita tutta l'energia che è stata necessaria per costruirlo, e qui bisogna aggiungerci poi anche il trasporto, le materie prime, eccetera.
Decommissioning.
Per il nucleare si è fatto, per il convenzionale, tant'è vero che il mondo è pieno di impianti nucleari a gasolio. Col fotovoltaico questa cosa secondo me è ancora un po' questionabile, però dicono che abbiano già superato. È logico che se io vado a importarli dalla Cina, l'energia la consumano là e poi io le ricavo qui. Però tenete presente che un pannello fotovoltaico vive una ventina d'anni, 20, 25 anni, si stima, con un'efficienza che va a calare nel tempo. Però ecco, non è che sia una botta di energia che mi risolve i problemi, No, secondo me è una gran messa in scena per fare un po' di bella figura, ecco. Però ecco, dico, confesso, se avessi io sto in un condominio, se avessi una villetta con i finanziamenti che ci sono, magari li metterei anch'io, ma no, non è mercato, questo non è una logica, non è mercato. Cioè è un imbroglio. Negli Stati Uniti le centrali nucleari l'hanno fatti i privati, soprattutto negli anni 50, 60, 70, anche lì perché c'erano finanziamenti statali, perché l'industria nucleare americana per uso pacifico è nata, sì, però diciamo, lo Stato ha spinto, ha favorito un settore. Siccome era nato il nucleare per la propulsione navale militare, di ricaduta c'è stato anche quello civile e su lì ci hanno guadagnato. Poi il problema è stato che se ai privati gli va a rompere le scatole con i problemi di sicurezza, dei controlli, le licenze, una balla e quell'altra, e questo ci fa appena appena il business per stare in piedi, hanno provato a rilanciarlo adesso con due impianti recentemente in Georgia, però la società è fallita. Adesso con grandi sforzi stanno cercando di completarla, ma se uno guarda solo al mercato rimane ancora la ruota, il fuoco, eccetera. Cioè il ruolo dello Stato secondo me dovrebbe essere anche quello di facilitare lo sviluppo tecnologico, non finanziare buttando via i soldi, ma armonizzarlo, facilitarlo. Ora il fotovoltaico è una tecnologia che ormai va avanti da decenni, se non è in grado di decollare e camminare con le sue gambe, beh, io come cittadino che paga le tasse ho un po' qualche timore, però magari qualcuno dice ma no, guarda che bello, non inquino, è sempre meglio che importare il petrolio e il carbone, vabbè dai, facciamolo, basta non esagerare, basta non illuderci che risolve i nostri problemi, perché poi a livello del bilancio energetico nazionale non è che risolve i problemi, Cioè è l'energia elettrica prodotta dalle rinnovabili arriva a un 30-40%, tenendo conto anche dell'idraulico, dell'idroelettrico, e l'energia elettrica è circa la metà del fabbisogno energetico nazionale, perché il grosso, cioè c'è bisogno anche dei trasporti. E noi siamo uno dei paesi più taccagni, più energy saving, chiamiamolo, più molto, molto risparmiosi. Se andiamo a guardare l'energia elettrica pro capite, l'Italia è nell'insieme dei paesi avanzati, ma è meno della Gran Bretagna, meno della Francia, pro capite. C'è da dire che noi siamo un paese mediterraneo, abbiamo meno bisogno di energia sole, però abbiamo una rete di trasporti abbastanza onerosa, perché siamo lunghi. Comunque, diciamo, siamo nell'ambito dei paesi avanzati. E lì ci sono tanti, le Nazioni Unite hanno stabilito dei criteri per definire il livello di qualità della vita dei vari paesi, che tiene conto anche dell'energia pro capite, poi dell'istruzione, della sanità, di tante cose. Diciamo, non siamo a livello africano, ecco. Siamo a livello di Francia, Gran Bretagna, un po' sotto la Germania. Gli Stati Uniti sono degli spreconi di energia. E quindi diciamo non è che siamo messi malissimo. Ecco, quello mi spiace, non è una fonte energetica, no, perché è come se sua moglie, cioè lei dice a sua moglie guarda che stiamo spendendo troppi soldi per fare la spesa, lei dice mangia meno, vabbè, insomma, non è, perché poi tra l'altro del risparmio energetico io ne sento parlare ormai da 40 anni, cioè ormai se non siamo riusciti a risparmiare, nel frattempo sono stati introdotti i condizionatori domestici, poi non è che mettendo le lampadine a basso consumo cala di brutto la bolletta, no, quello che conta è quanto teniamo acceso il condizionatore d'estate, quello pesa, quanti sbucati si fanno.
A me fatto 120 euro il condizionatore, questa.
Dipende da quanto ti piace, sono, dipende da quanto è grande casa sua. E
l'anno precedente praticamente nulla, perché funziona il clima.
Sì, funziona il clima, ma insomma, io abito l'ultimo piano, assicuro che fa caldo. No, no, però voglio dire, dagli anni 50-60 uno ci ha aggiunto il frigorifero, il congelatore, due o tre televisori, il computer sempre acceso, il condizionatore. Cioè i consumi sono pro capite sono aumentati, questo è un indice anche di benessere se vogliamo, però ecco diciamo che io spero che non aumentino ancora di più, perché sennò vuol dire che cioè,
per esempio il frigorifero, per fare un esempio,
consuma poco.
Il frigorifero, il primo frigorifero che ha preso mio papà consumava 500-600 watt.
Perché erano a effetto Peltier.
Esatto, no, non era.
Era assorbimento. Erano macchine d'assorbimento.
Erano quelli che usavano l'ammoniaca.
Sì, usavano la resistenza elettrica per fare con due fluidi. Facendo.
Successivamente quelli con
pompa di calore.
Pompa di calore,
certo, sì,
quello
ma,
è risparmio.
Sì, ho capito, però ma questa conversione è avvenuta negli anni 60.
Certo.
Poi i condizionatori viaggiano con kilowatt, la lavatrice richiede kilowatt.
Negli anni 70 noi abbiamo costruito un sacco di abitazioni che sono dal punto di vista del risparmio energetico
quello
è questo che dovremmo fare invece dei pannelli solari.
La coibentazione degli edifici secondo me dà un sa un altro, oltre alla coibentazione degli edifici, il cappotto sa un altro modo per risparmiare, ma tanto, ma che l'Enel non ha mai voluto fare per questioni anche lì di, è il teleriscaldamento.
Anche
quello fa risparmiare di brutto, però è chiaro che se uno prende le bustarelle per far consumare il gas, ha interesse a far sì che si consumi il gas, bruci il gas nella caldaia, brucia il gas nell'impianto turbogas e così ha due clienti.
È gravato di imposta.
Sì, ma quello, cioè voglio dire, il teleriscaldamento.
Se non lo consumi non paghi l'imposta.
Il teleriscaldamento, guardi, è quello fa risparmiare di brutto. Il teleriscaldamento è coibentazione degli edifici.
Oh, va bene, allora dobbiamo interrompere la reazione nucleare di domande a catena innescata dalla bravura dell'ingegner Parozzi. Ci auguriamo di poterlo avere ancora con noi in una futura edizione del Mese della Scienza.
Grazie della pazienza.
E ci diamo appuntamento l'ultima serata, giovedì prossima, per i segreti della chimica nascosta nell'universo.